Infatti questa è un po' la visione meloniana della famiglia queer. Strano che non sia stata già utilizzata nei manifesti. Esatto, dire, guarda cosa succede quando due uomini così tentano di allevare una bambina. Qualcuno vuole pensare ai bambini?
Almeno questo era breve.
Beh, dai, relativamente, cioè, ci sono cose più brevi, comunque.
No, certo, per carità, però insomma, non, cioè, dopo, arrivando da Pearl Harbor, insomma, questo è tutto un altro, uno sforzo decisamente più contenuto.
Tra l'altro, una storia d'amore migliore di Pearl Harbor, è il caso di dire, parafrasando, e forse anche di
Esatto.
Twilight.
E forse anche di Twilight, punto interrogativo. Che sinergie, che sincronicità, Daniele.
Che plagi. E comunque,
Cosa?
ups.
Cosa? No, no.
Ebbene sì, tra l'altro il clima ci assiste in questo episodio vampirico perché, signora mia, non si sa mai che cosa mettersi. Fino a ieri c'erano 40 gradi, oggi piove, però in questo tempo da lupi o forse da pipistrelli parliamo di Intervista col vampiro per questo episodio di Matinée, un podcast di Cinema Overthinking. Parliamo appunto di un altro film del 94, il nuovo. Insomma, la nuova rubrica che abbiamo inaugurato un paio di episodi fa, un film cult, è il caso di dire, tratto dal romanzo ancora più cult, forse, che ha contribuito a ridefinire l'immagine del vampiro, in una reinterpretazione che ci portiamo dietro ancora adesso. Appunto, Twilight ha rubato a piene mani da questa versione così romantica e tormentata del mostro, in verità letterario, ma in verità della mitologia europea. E tra l'altro, un film con un cast importante di nomi che già un po' noti all'epoca, altri che sono stati insomma anche lanciati, comunque hanno avuto una carriera negli anni successivi, fra cui appunto Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Kirsten Dunst e Christian Slater, per dirne qualcuno.
Sì, Tom Cruise e Antonio Banderas portano un po' lo star power di Hollywood degli anni 90. Il nuovo film di Tom Cruise, il nuovo film di Antonio Banderas, proprio queste robe del tipo marketizziamolo il più possibile. un film che è stato in limbo per tanti anni, non stupisce, nel senso che tanto Hollywood queste cose le fa in continuazione. Il libro esce nel 76,
Sì,
74, non mi ricordo
fine anni
il numero,
70.
77, quello che è, insomma. E subito i diritti per il film vengono comprati da qualcuno e poi vengono rimpallati da una casa di produzione all'altra perché nessuno se la sentiva di farlo fondamentalmente. C'erano altre robe, priorità qui e lì. E 20 anni dopo praticamente sono riusciti effettivamente a portarlo sullo schermo. Al punto che il vampiro Lestrade, interpretato da Tom Cruise nel film, originariamente Anne Rice pare che l'avesse scritto pensando a Rutger Hauer, che proprio dici,
Per
chiaro, no?
dire.
Un passaggio proprio immediato da Rutger Hauer a Tom Cruise, proprio paiono fratelli. E, insomma, nel casting qualche libertà, via. Pare che Anne Rice si fosse molto risentita del casting in Tom Cruise, poi ovviamente si è fatta furba e ha detto no, no, ma sono contenta, anche
Era
perché
proprio così che lo volevo.
esatto, anche perché sono soldini però sì, il resto del cast appunto Brad Pitt era ancora un po' agli inizi, Kirsten Dunst vabbè aveva 11 anni, non so più quanti, quindi per tutti loro è stata abbastanza un'occasione di entrare un po' su un film che, appunto, quando è uscito non è piaciuto molto la critica, però poi è diventato cult e quindi ha fatto anche un po' da vetrina per gli attori meno noti del film. È un film del 94, io l'ho visto molto più tardi. Voglio capire se questa è un'altra di quelle... Non credo. Voglio capire se questa è un'altra di quelle circostanze in cui tu dici questo è un film della mia infanzia e io dico no, io l'ho visto molto più tardi.
Poteva esserlo, ma effettivamente anch'io l'ho visto ormai adulto, penso sui 20 anni, perché devo dire che nonostante il tema non mi attirava più di tanto, perché avevo paura che fosse più vicino a Elisa di Rivombrosa che a Nosferatu, e forse non ero così fuori fuori sì. strada, per quanto devo dire che sì, mi ricordo, l'ho visto poche volte, forse solo due appunto, una ormai 15 anni fa a sto punto, e mi era rimasto abbastanza indifferente. Devo dire che l'ho abbastanza rivalutato con l'ultima visione. Problema, come spesso accade, che se entri pensando di trovarti un film horror rimani deluso, perché questo alla fine è un dramma in costume, una specie di melò con dei vampiri che ci finiscono casualmente e che vengono usati giusto come pretesto per riflettere su vita, morte, lutto, immortalità, valore della vita e insomma tutta una serie di tematiche anche piuttosto interessanti in verità.
Va bene, prima di addentrarci ulteriormente facciamo un riassunto della trama.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vado io, vai tu?
Vai.
Vabbè, dai, vado io a sto giro. In verità, sì, il film appunto non è brevissimo, sono 2 ore, però a livello di trama non è che succedano così tanti eventi. Diciamo che partiamo nella Francisco dell'inizio degli anni 90, dove un giornalista... incontra quest'uomo in un vicolo di notte e chiaramente la sua prima così il suo primo istinto è quello di intervistarlo no, perché lui vabbè appunto dichiara di essere un classico giornalista che biografo che raccoglie testimonianze di vita da persone che gli sembrano interessanti e vuole sapere di più su di loro. Gli gira particolarmente bene perché questo Luis, interpretato da Brad Pitt, dichiara subito molto candidamente di essere un vampiro dopo un'iniziale incredulità da parte del giornalista. In verità Luis dimostra brevemente un assaggio dei suoi poteri e il giornalista si ricrede subito ed è disposto ad ascoltare la sua storia. Luis parla di appunto racconta della sua vita, di come lui in verità sia nato più di 2 secoli prima, sul finire del 700 era un grosso proprietario terriero, aveva una piantagione in Louisiana, aveva 24 anni e aveva appena perso moglie e figlia per una malattia non meglio identificata e l'aveva sepolte da poco. Questo lutto l'aveva sconvolto, l'aveva portato sull'orlo del suicidio. Lui praticamente passa le sere nei quartieri più malfamati cercando, insomma, dandosi al vizio, cercando un po' la morte in diversi modi, finché non si imbatte in questo Lestat, che è appunto interpretato da Tom Cruise, che è un vampiro che, di origine francese peraltro, che lo aggredisce una notte e poi gli dà la scelta se effettivamente morire come lui dice di volere oppure rinascere e avere una seconda vita immortale come vampiro. Luis ovviamente sceglie la seconda opzione e questo Lestat gli diventa un po' mentore, padre, insomma amante fra parentesi, che punto interrogativo chissà, poi ne parleremo a lungo di questa cosa, e gli spiega un po', insomma gli fa da guida nella sua seconda vita da vampiro, però si instaura subito quella che adesso chiameremmo una relazione tossica, perché questo Lestat è chiaramente un sadico, lui è abbastanza disgustato dalla sua cattiveria e quasi dei giochi da gatto e topo che fa con le sue vittime, e si rifiuta di uccidere per bere sangue, quindi si riduce a mangiare, a bere sangue di topo, di cane, insomma di piccoli animali. In un atto di ipermanipolazione, Lestat vampirizza una bambina rimasta orfana per via della peste per creargli praticamente una specie di figlia compagna e tenerlo legato a sé, evitare che lui se ne vada. Questa cosa funziona per un po' di tempo, loro diventano praticamente padri di questa bambina, e per una trentina d'anni, diciamo, riescono a funzionare come una specie di nucleo familiare, se non che questa bambina cresce e matura nella mente, ma rimane condannata a passare l'eternità in un corpo immaturo, e questa cosa alla lunga insomma la fa impazzire di rabbia e di dolore. Con uno stratagemma si vendica di Lestat avvelenandolo sostanzialmente, facendogli bere sangue di morto, che per i vampiri è insomma una cosa gravissima che li porta a stare molto male. E datolo per morto, lo buttano in una palude e tentano di scappare, di andarsene nel nuovo mondo, anzi nel vecchio mondo, scusate, perché siamo in Louisiana. E, in verità Lestat non muore, risalta fuori dalla palude dopo essersi cibato di sangue di alligatore e di rettili vari. Però viene sconfitto nuovamente, viene dato fuoco a lui e a tutta la casa, e di nuovo dato per morto una seconda volta. Arrivati in Francia, lui e la bambina, che si chiama Claudia, cominciano a cercare altri vampiri come loro, che fino a quel momento non erano neanche sicuri che esistessero. Alla fine li trovano questa specie di compagnia teatrale che in verità fa questi spettacoli granghignoleschi, macabri e orrendi, in cui in verità uccidono delle persone veramente, però facendolo passare come così divertimento e come spettacolo. A capo di questo gruppo di vampiri c'è Armand, interpretato da Banderas, che dice di essere il vampiro più vecchio di cui si abbia notizia, che ha più di 400 anni, e anche qua lui cerca di ottenere un po' questo mentoring, no? Di ottenere delle informazioni sulla loro natura e di avere una specie di guida in questo personaggio, cosa che non era mai effettivamente riuscito ad avere dall'Estat. Se non che scoperto il fatto che loro hanno ucciso l'Estat, che viene detto essere l'unico vero tabù dei vampiri, vengono condannati Claudia a morte per esposizione al sole, e lui per praticamente essere condannato a essere tumulato per l'eternità. E insomma, sembra la fine per loro. È la fine per Claudia, ma non per lui, che viene salvato all'ultimo da Armand, e si vendica poi praticamente dando fuoco a tutte le catacombe dove vivono, fra virgolette, questa compagnia di vampiri, e avendo così la sua rivalsa. C'è ancora un ultimo confronto con Armand, dove in verità lui, insomma, gli dà l'addio, torna a casa sua in Louisiana e di nuovo passano gli anni. Lui tra l'altro è anche, come si dice, estasiato dal progresso tecnico, scopre il cinema che finalmente gli fa vedere l'alba che non poteva vedere ormai da decenni. E un giorno, vagando per le strade, sente questo odore di morte antica e tornato nella sua vecchia abitazione, scopre le stat, ormai insomma un po' il, come si dice, l'ombra del vampiro che era, molto affaticato un po' dall'avvelenamento, immagino, e dalla insomma dei diversi tentativi di uccisione, e anche molto così messo in difficoltà dai cambiamenti del mondo. E qua sembra concludersi il racconto. Il giornalista, estasiato dal racconto, prega a lui di venire trasformato, ma viene rifiutato, se non che poi in un twist finale lui scappa, insomma, messo in difficoltà da lui, per poi ritrovarsi l'està nella macchina che appunto lo aggredisce, e con questo finale aperto, insomma, si lascia immaginare quello che potrà essere il futuro di tutti i personaggi.
Io metto le mani subito avanti dicendo che nel corso di questo episodio sicuramente chiamerò l'estat un sacco di volte Lestrade, che è invece
fatto.
Esatto, che invece è l'investigatore di Sherlock Holmes, che c'è questa assonanza che mi sta uccidendo. Comunque...
Io ogni tanto dirò lui, ogni tanto dirò Luis, perché è così.
Sì, esatto. Ma lui chi? Quante volte in questo riassunto di dramma che hai fatto mi sono dovuto mordere la lingua. Sicuramente questo è uno dei grandi classici moderni, quantomeno, della cinematografia sui vampiri. Ha ragione oppure no, sarete voi a dirlo dopo averlo visto, non sono qui a dirlo io, però sicuramente è molto ricordato, e non so quanti degli elementi di questo film, soprattutto quelli più appunto legati al vampirismo, ai personaggi dei vampiri, quanti siano puramente originali, diciamo, perché comunque è una un genere vasto e popolato, però questo è forse il caso in cui una modernizzazione, diciamo, della figura del vampiro viene portata veramente nel mainstream. Quindi gli anni 90 aprono un po' la pista a questa nuova immagine del vampiro, che se prima era più il mostro, poi sempre, ovviamente sempre una proiezione di cose umane, di cose interiori, come anche tutti gli altri classici mostri, però più vista dal di fuori, qua in questa intervista col vampiro è proprio più chiaro di così non potrebbe essere. Il punto di vista passa all'interno della testa del vampiro, perché è proprio lui che racconta la sua storia. E si presenta sicuramente come, appunto, c'è molto questo discorso del nuovo contro vecchio durante tutto il film, no? Moderno contro antico. Comunque questi vampiri si presentano in maniera un po' più moderna, anche quelli più antichi non sono tanto gli aristocratici dell'est Europa, il conte Dracula, ecco, insomma, l'estate nel libro è già un po' più così, no? È un po' più est europeo, quei territori che poi diventano la Russia. In questa presentazione cinematografica abbiamo un Tom Cruise abbastanza giovane, abbastanza così frizzante, e per quanto
molto americano.
Sia esatto, molto americano, questo vampiro francese è incredibilmente americano, e comunque sì, questa immagine del vampiro viene molto modernizzata, non è appunto tanto il mostro della notte nascosto, ma è un animale sociale, è un superuomo, anche questa cosa che sì, ok, i vampiri hanno sempre avuto i poteri, però qua passiamo dal vampiro che si trasforma in animali della notte al vampiro che si muove veloce come Flash, no, per carità, è sicuramente una visione, no, meno mitologica, se vogliamo. E poi i temi cari a questi vampiri sono diversi. Questi vampiri passano, sì, ok, sono dei predatori, sicuramente, alcuni più di altri si godono questo loro aspetto e trovano gioia nel irretire e mietere vittime, va benissimo, però alla fine, quando parlano tra di loro, passano la maggior parte del tempo a parlare del significato della loro esistenza, perché siamo qui, qual è il significato, no, il significato è solo godersela, no, il significato ci deve essere un significato più profondo, ma io che sono stata trasformata da bambina, qual è per me questo significato? E i vampiri antichi che non hanno più quasi nulla per cui vivere, nel senso che continuano a fare sempre le stesse cose, alcuni con soddisfazione, ma altri con fondamentalmente depressione esistenziale. Mm-hmm. È tutto proprio un'ottica molto più introspettiva, molto più malinconica, c'è proprio una grossa malinconia dentro questi vampiri, che tutto è meno che draculesca, ecco, insomma.
Certo, anche perché sì, qua per parafrasare Stan Lee si potrebbe dire che sono super vampiri con super problemi, perché nel momento in cui viene un po' tolto e diciamo come si dice, l'interpretazione di ah ok, sei un essere maligno, emanazione del diavolo, e quindi tu sei male incarnato e tutto quello che devi fare, la tua missione è compiere il male, rimane appunto la figura dell'immortale, cioè di un uomo che ha sostanzialmente tutti i turbamenti, tutti i sentimenti del mortale, ma moltiplicati per infinito, no? E questo qua è effettivamente la cifra che poi ci porteremo avanti, e ancora adesso un sacco di cose, a parte che hanno fatto recentemente proprio una serie TV tratta da Intervista col vampiro, ma appunto da hai citato anche, no, non so se l'hai citato, no, Solo gli amanti sopravvivono, però fino ad arrivare a Twilight più o meno le tematiche sono rimaste un po' quelle. E poi c'è tutta la questione che già nella letteratura horror e vampirica era già stata un po' affrontata. Pensiamo solo a Carmilla, uno dei primi romanzi dedicati a un vampiro, anzi in questo caso una vampira donna, praticamente esplicitamente in una relazione omosessuale. Qua abbiamo questa tensione, possiamo dire erotica, tranquillamente costante fra tutti i personaggi maschili di questo cast. Quindi abbiamo fra appunto lui e Lestat, ma anche lui e Armand, e insomma. Ed è anche uno dei motivi che ha portato questo film a rimanere nel limbo per un sacco di anni, perché come al solito le cose finché vengono messe su carta è un conto, quando cominci a farle al cinema, va bene che il cinema degli anni 70 era abbastanza libero e così, senza troppi peli sulla lingua, però comunque, pensato per un pubblico mainstream, si trattava ancora di argomenti abbastanza scabrosi, tanto più che ci sono dei bambini di mezzo, no? Perché loro creano sostanzialmente questa famiglia, tra l'altro anche un po' così, un po' insomma, visto con un occhio contemporaneo, un po' strano questo rapporto fra lui e Claudia, perché effettivamente sì, loro non sono esplicitamente degli esseri sessuali, però continuano a dichiararsi questo amore come se fossero due amanti più che padre e una figlia, no?
Sì, sì, tutto il sottotesto testuale è abbastanza... il sottotesto sessuale, ok?
O sottosesso testuale.
Ok. È un po' caotico, è un po' nebuloso. Chiaramente ci sono delle scene che sono abbastanza... cioè, niente di sconvolgente, però abbastanza esplicite. Ci sono proprio dei sospiri di piacere sessuale, un sacco di donne scollate, però e in tutto questo loro comunque continuano a riferirsi l'uno all'altro come compagni più o meno. No, lui l'estate ha fatto lui perché aveva bisogno di un compagno, lui se ne va e poi Armand vuole lui anche lui perché vuole un nuovo compagno. Continua a usare questa, se il mio compagno, continua a usare questa parola che adesso io l'ho visto in lingua originale, quindi non sono sicuro che questa fosse la parola usata in italiano, però in inglese dicono companion. Mm-hmm. E un po', no, cavalca un po' quella linea di demarcazione tra il romantico platonico e il romantico non platonico. Non è chiarissimo, sicuramente è chiaro che c'è una forma di romanticismo dietro tutto questo, nel senso che appunto qua si parla proprio di, sono proprio delle relazioni vere e proprie, poi l'elemento sessuale si sovrappone anche a questo e ci va in parallelo, però chiaramente tutti questi personaggi sono in questa più o meno costante ricerca di un senso della loro vita, ma anche poi qualcuno attraverso il quale viverlo e esprimerlo. E infatti c'è anche molto un tema di solitudine in questo film, tutta questa loro malinconia esistenziale che è proprio la, come dicevi tu, è un'esaltazione sopra le righe di quello che può essere per l'essere umano normale, perché questi non sono neanche più vivi, sono completamente isolati dal resto del mondo, sono bloccati in un tempo. Loro più volte parlano di questa cosa, del fatto che loro sono immutabili ormai, una volta trasformati non possono cambiare più, e va bene, c'è la scena che tagliano i capelli e poi non rimangono corti, carino, fa effetto, però in realtà il tema che ci sta sotto è va più in profondità. Loro sono completamente incapaci di adattarsi al mondo che gli cambia intorno. E quindi i vampiri europei si rifugiano nelle catacombe e vengono fuori solo per recitare sul palco. Lestat cerca lui e anche Armand cerca lui perché, essendo un vampiro giovane di quell'epoca, può essere forse un ponte che li può aiutare a sperimentare il mondo così com'è. Infatti lui riesce a godere del cinema, di questa nuova invenzione, come dicevi tu, cosa che difficilmente gli altri sarebbero riusciti a fare. E in tutto questo c'è comunque appunto una forma di solitudine, loro si appoggiano un po' l'uno all'altro, e anche in maniera tossica, infatti, come dicevi, però sì, sono appunto tra forse relazioni o no sessuali, relazioni familiari, è tutto una costante ricerca di una qualche forma di, non so, comunità non è la parola giusta perché forse andiamo già troppo in là, però di supporto reciproco, ecco, mettiamola così. Infatti non sono mai malinconici e tristi come quando sono da soli, e quando lui perde Claudia è proprio devastante per lui, completamente devastante.
Infatti questa è un po' la visione meloniana della famiglia queer, è strano che non sia stata già utilizzata nei manifesti, esatto, dire, guarda cosa succede quando due uomini così tentano di allevare una bambina.
Qualcuno vuole pensare ai bambini?
Tra l'altro il tema del lutto effettivamente risulta anche molto autobiografico, no? Sapendo un po' la storia di Anne Rice, che lei purtroppo perde una figlia di 6 anni per via di una leucemia, se non sbaglio, e entra in
tra l'altro una malattia del sangue, coincidenza?
Chissà, a 6 anni peraltro, che è l'età che ha Claudia nel romanzo, invece che 11. Quindi insomma sicuramente appunto lei entra in questa grossa fase depressiva da cui riesce a uscire progressivamente anche con la scrittura di questo romanzo, che per lei risulta, diciamo, possiamo dire terapeutico, no? E comunque si vede che c'è molto del suo vissuto e del suo dolore all'interno di questi personaggi. Quindi sì, alla fine, visto con questi occhi, è un film che ha i vampiri, però come spesso succede, il mostro diventa una metafora di un'altra cosa. Questo non è un horror, non è un film sanguinolento, piuttosto, cioè nel senso che c'è un sacco di sangue, però è anche molto estetizzato, cioè non è così, vediamo due buchi sul collo e questo sangue rosso che sembra quasi cera praticamente, che esce dai colli, però non c'è niente di veramente spaventoso a livello appunto grafico o particolarmente disgustoso. Quello che può spaventare è un po' forse l'altra faccia della medaglia dell'immortalità, no? Il fatto che se la morte è una cosa, insomma, che giustamente spaventa tutti, non vuol dire questo che il contrario sia una situazione migliore o più auspicabile, no? Anche il non poter mai morire
mi mette proprio una cupezza notevole questo concetto di loro, che uno degli elementi di modernità appunto di tutta questa storia, che parte nel nuovo mondo. Il vampiro storicamente una creatura millenaria della vecchia Europa, qui invece partiamo subito con un giovane vampiro degli Stati Uniti, quindi già diverso. Però lui poi va a cercare fondamentalmente una tradizione, no? una propria cultura. Dice: adesso io sono un vampiro, qual è la mia cultura? Quella tradizione della mia gente. Vuole capire da dove arriva questa esistenza dei vampiri. E effettivamente, se tu ci pensi, noi campiamo come esseri umani immortali, domandandoci quale sarà il significato della vita, sapendo che prima o poi moriremo, e diciamo che più o meno ci abbiamo tante cose a cui pensare, quindi questo un po' ci distrae da questo tormento totale. Nel momento in cui non hai quasi più altri pensieri che non siano farò bene o farò male ad ammazzare la gente per il sangue, ma soprattutto avendo questa dimostrazione reale e pratica di un sovrannaturale, che non puoi fare a meno di pensare da qualche parte dovrà arrivare, com'è successa questa cosa, non è naturale, non è normale, da dove arriva, perché sono demoni veramente, sono esseri maligni, e cosa sarà, una maledizione, cos'è? E il fatto che loro vadano in giro e cioè il vampiro, non trovano meglio del vampiro più antico di cui si sappia, che è Armand, che ha 400 anni e che dice: no, ma io non so niente, io sono un vampiro e boh, va bene così, non mi faccio altre domande. E proprio è di una tristezza incredibile, cioè neanche in questa realtà esaltata di creature sovrannaturali c'è un minimo, cioè se l'idea che ci sia magari una qualche forma di segreto sepolto nelle sabbie del tempo, e tu potrai vivere quanto potrai vivere centinaia d'anni, ma questo segreto che ormai nel passato, se c'è, mm-hmm. comunque non potrai mai dissotterrarlo. E non male,
molto bene.
Devo dire, forse secondo me la parte più triste del film è quando Armand fa più o meno questa rivelazione a lui, che dici, Madonna. Vabbè,
fa piacere. Comunque bello il cinema.
Sì, comunque bello, no, ci confortiamo. Tra l'altro non sia mai che un regista non piazza una scena di celebrazione del cinema all'interno del proprio film, che ovviamente nel libro non c'era. Anne Rice se ne salta fuori con tutta una serie di... con tutte queste idee su questo rinnovato personaggio del vampiro. Non so, appunto, come dicevo all'inizio, non so quante di queste siano puramente originali. Lei sostiene di essersele sognate la notte, fondamentalmente, di aver avuto questa, sì, guarda, lei... avuto questa botta di ispirazione, no? Una cosa del genere. Questa
lei,
buona, ma l'ho
Cameron,
già sentita.
Cameron, Stephanie Meyer.
Esatto. No, che buona, ma la sapevo questa, niente male. Quindi, però, sicuramente è quella che questa nuova immagine del vampiro la porta più alla ribalta, perché appunto comunque questo è un film, per quanto magari non sarà mai uno dei grandi classici della cinematografia, è un film decisamente noto, soprattutto per il genere. Curioso che sia ancora tuttora il film sui vampiri vietato ai minori, almeno originariamente lo era, adesso mi immagino ancora, mm-hmm. Che ha fatto col maggiore incassi al botteghino, che un pochino mi stupisce, nel senso che vampiri e vietato ai minori tutto sommato si sposano abbastanza bene. Certo, Hollywood ha un terrore letale di ridursi il pubblico, e quindi qualunque cosa che possa tagliare via una fetta una fetta demografica la rifuggono il più possibile, quindi ormai cercano sempre di non fare film vietati ai minori in generale, però mi sarei aspettato che in ormai 30 anni qualcuno se ne fosse saltato fuori con qualcos'altro che avesse fatto un po' di soldi al cinema, invece a quanto pare no.
Beh no, anche perché sì, rating R è sempre più raro, soprattutto in un periodo in cui la gente è andata progressivamente sempre meno al cinema, e c'è da dire che adesso nessun film di vampiri, insomma, molto sanguinolento che mi possa venire in mente degli ultimi anni avesse già una fanbase formata, perché effettivamente è anche quello che ha aiutato. Basti pensare, tra l'altro, che tipo l'horror più che ha incassato di più nella storia del cinema, se horror vogliamo chiamarlo, è It, l'ultima versione, quella di Muschietti, che, come dire, è un po' a livello La casa di Topolino, a livello di proprio horror, perché è proprio una roba...
No, ma Daniele, dici pure come ti senti.
Esatto.
Dici pure cosa pensi.
Io ormai sono nel mood che non basta. Progressivamente andrò a insultare sempre di più i film, così, perché e basta, è ora di dire basta.
Esatto, non te lo vogliono far sapere.
Esatto.
I poteri forti.
Esatto. E quindi sì, effettivamente non mi stupisce più di tanto. Poi appunto, insomma, Brad Pitt, Bandera, Stone Cruise, insomma, vinceva anche un po' facile, nel senso che poi di nuovo è un film molto estetizzato, questi vampiri ovviamente sono belli oltre ogni, come dire, ogni umana concezione, e insomma è un film che secondo me ancora adesso fa molta presa, magari su una nuova generazione di adolescenti goth, così, che hanno questa immagine molto Dark Academia, molto così svolazzi, centrini e ragnatele. E quindi sì, è un film che insomma, per quello che è, funziona molto bene ancora adesso.
Sì, forse per un pubblico che non l'ha mai visto può risultare un po'... essendo che ha molte cose venute dopo hanno preso a mani basse da questo, ma anche da altri film sicuramente, però diciamo che è un continuo riproporre di temi simili, di immagini simili. Abbiamo detto appunto questa immagine del vampiro che poi viene ripresa, eccetera.
Può risultare già visto.
Esatto, no, può dare proprio quell'effetto che dici, ah sì, carino, ma mi suona molto familiare tutto questo. Certo, perché è stato ripreso da un sacco di cose che sono venute dopo, quindi se avete visto quelle cose, guardate questo film e dite, ah boh, sì, non c'è niente che mi stupisca chissà quanto. E d'altronde questo è è la maledizione dei film che hanno un'eredità, ecco. Ti volevo chiedere cosa ne pensiamo, perché io ormai ogni volta che c'è un film con un attore bambino io ti devo chiedere cosa ne pensiamo.
Devo dire che Kirsten Dunst è molto brava a fare questo personaggio, perché devo dire che la prima volta che insomma ho visto la scena del barbecue è stata molto soddisfacente. Una seconda visione, non lo so, forse sono più vecchio e più morbido, e fa molto pena la tragicità di questo personaggio, al netto che appunto poi è una bambina insopportabile, ci sta, cioè essendo nella sua situazione probabilmente ci si comporterebbe allo stesso modo. Quindi per quanto io tra l'altro fra tutti questi personaggi ami di più Lestat, perché alla fine lui è un po' un piagnone e è rotto il cazzo, e cioè sei Brad Pitt per l'eternità, a 24 anni non rompere i coglioni, cioè va bene tutto, ma a una certa datti una disciulata. E quindi insomma Lestat, se non altro, si gode un po' di più la vita e insomma tenta di...
La non vita.
Esatto, e tenta di non pensare ai suoi problemi, riempiendo la sua vita di insomma orge, depravazione, sadismo e cose insomma che farei anch'io tranquillamente se fossi in quella situazione. Quindi bravo Lestat. Claudia, una roba, molto brava, un personaggio molto, in verità appunto, insomma, complesso, decisamente insopportabile. Lui un po' una martellata sui coglioni, e poi spiace dirlo, ma questi attori potevano fare un po' meglio. Brad Pitt è abbastanza patatoso e... Non ha la profondità di sguardo per far capire veramente la tragicità di questo personaggio. Tom Cruise è un po' tanto sopra le righe in alcuni momenti, un po' una macchietta, forse con attori un po' più abili questo film poteva saltare di livello e essere da comunque un buon film di intrattenimento, un popcorn movie, insomma un po' melò, un po' ridicolo in alcuni punti, però con degli spunti interessanti, a effettivamente insomma ingranare la marcia e diventare una cosa di un livello più alto.
Il Kirsten Dunst brava, dicevi, fa quasi sorridere il fatto che alla fine lei deve interpretare questo personaggio che è una eterna bambina nel corpo, ma che poi col progredire del film diventa fondamentalmente una adulta, o almeno parzialmente adulta, intrappolata in un corpo non maturo, e quindi sembra da un po' questo effetto di questa bambina antica, mm-hmm. no? Questa che è non riesco a non notare l'ironia nel fatto che questo è esattamente l'effetto che spesso danno i bambini attori di Hollywood, perché fanno questo mestiere, vengono trattati da buona parte del mondo di Hollywood come se fossero già degli adulti. Andatevi a guardare le interviste da Letterman o da chissà quali, scegliete un late show dove è andato magari qualche attore bambino famoso, e cioè fanno proprio questo effetto strano, non, sembrano quasi degli adulti in miniatura, però allo stesso tempo no. Anche le interviste ai bambini di Stranger Things, quando era appena uscito, che erano ancora piccolini, parte del loro fascino, parte del fatto, del motivo per cui diventano così famosi, piacciono così tanto al pubblico, è anche questo, è questa cosa che sì, sono giovani, però sono anche già adulti, e questa cosa ci solletica in un modo strano.
Hanno visto cose.
Esatto. E questo ci dà un buon gancio per un altro tema che volevo toccare brevemente, e cioè il parallelismo tra tutti questi temi legati ai personaggi vampiri che abbiamo esplorato e il mondo di Hollywood, perché se magari non era tanto nella mente di Anne Rice quando ho scritto il libro, sicuramente era nella mente del regista, almeno stando a lui, Neil Jordan, che questo desiderio di immortalità e questo desiderio di fermare il tempo e di vivere per sempre giovani in quale posto è più facile dipingerlo e immaginarlo se non Hollywood. E quindi senti le interviste degli attori al tempo fatte magari per l'edizione DVD del film, che dicono: ah no, sì, questo ho pensato perché in effetti mi ricorda quello che vedo intorno a me. No, loro ovviamente vivono in questo mondo un po' fuori dal mondo reale, però questi sono sicuramente temi o pensieri con cui si sono dovuti confrontare, anche solo perché li vedono intorno a loro, se non li vedono addirittura dentro se stessi. Quindi questa è sicuramente un'altra cosa interessante. Poi non posso dire che la veda particolarmente esplorata nel film, non mi pare che appunto si manifesti in il film abbastanza a sé stante, però è interessante che venga citata dagli attori, dal regista, come più volte come una fonte di ispirazione, diciamo.
Mm-hmm. Tra l'altro sì, tra l'altro è interessante la scelta di Neil Jordan come regista, che un paio di anni prima aveva fatto La moglie del soldato, che tra l'altro avevo citato quando abbiamo parlato di un film sempre del 94, che era Stargate, perché si dividevano un attore che era Jay Davidson, che è anche un film alla fine a tema LGBT, e anche qua Anne Rice dice di non aver fatto delle allegorie esplicitamente gay nel momento in cui ha scritto il romanzo, però una volta che le sono state fatte notare, ha detto sì, probabilmente, forse a livello inconscio, forse perché ho tanti amici gay, anche lei, quindi non voglio sapere cosa vota, perché quando dicono così è sempre... No, anzi, pare che sia effettivamente un'alleata che abbia vissuto a San Francisco per diversi anni, bla bla bla.
No, guarda, stavo per dire, mi sembra esattamente la stessa storia che c'è stata con J.K. Rowling, no?
Esatto.
Che lei, cioè, no, non erano esplicitamente lì, però poi in effetti, se vai a guardare...
Ma Rice non aveva Twitter, per fortuna, e pare che abbia un figlio gay che tra l'altro ha collaborato alla... poi
che le ha tolto Twitter.
Esatto.
Metti giù il telefono.
Esatto. E anche appunto questa metafora del personaggio gay come mostro, no? Che vive nascosto e viene odiato per la sua stessa natura, che in verità appunto viene considerato malvagio, però effettivamente è veramente malvagio. Sono sue le scelte o è proprio la sua natura altra che lo fa vedere come mostro? Cioè anche qua sono delle cose suggerite, appunto non particolarmente originali, perché di nuovo racconti di vampiri gay anche prima di Intervista col vampiro, no? Di questi amori impossibili proprio per la natura stessa del mostro sono abbastanza comuni, però di nuovo è un altro è un altro punto di vista, un altro filtro attraverso cui potremmo vedere questo film, non particolarmente esplicitato qua, ma pare appunto che sia stato esplicitato nella serie, che io effettivamente non ho mai visto, però magari prima o poi recupererò.
Io tutto quello che so della serie è che ogni volta che cercavo su internet qualche informazione per preparare questo episodio, Google continuava a buttarmi in faccia la serie, dice no, non voglio questo, voglio il film, dammi il film. Comunque, sono sicuro che è una serie bellissima, non voglio... a proposito di... una piccola sciocchezza, ma a proposito di collegamenti con altri episodi, altre cose, che alla fine parliamo sempre delle stesse cose... se abbiamo passato un anno più o meno a fare tutta una serie di film, di episodi sui film della Disney, del Rinascimento Disney, gli anni 90 della Disney fondamentalmente, menzionato brevemente in tutta quella storia, sicuramente c'era stato David Geffen, che era il amico di Katzenberg e cofondatore della DreamWorks Picture, che anche prima di cofondare la DreamWorks aveva una casa di produzione, nonché una casa cinematografica, nonché una casa di produzione discografica, nonché fondamentalmente era l'uomo più ricco di Hollywood, pare, dicono, almeno negli anni 90, ed è il produttore di questo film. Quindi è proprio degli anni 90 belli caldi per Geffen. Infatti appena ho visto David Geffen Productions o una cosa del genere, ho detto, ah, ma questo nome lo conosco. Quindi, niente, manco a farlo apposta, continuiamo a citarci addosso da un episodio all'altro.
O forse che Hollywood è un'oligarchia in cui ci sono quattro nomi che decidono tutto e noi crediamo che sia un ambiente sterminato, ma in verità è più o meno come un grosso ufficio, è come camera caffè con sempre le stesse quattro persone che girano.
Non farmi cominciare, Daniele, non mi fare cominciare, perché fai così, perché fai così? Basta.
Con questo lanciamo il tuo nuovo podcast spin-off. Non fatevi cominciare, che ci sei solo tu per due ore.
Non è male come titolo, esatto. Non è affatto male come titolo. Non fatevi cominciare, guarda che... me lo tengo nel taschino, visto mai?
Vado a registrare il trademark subito. Allora, nello stesso anno in cui usciva Intervista col Vampiro, si stava girando un film che sarebbe uscito di lì a pochi mesi, all'inizio del 95, che ha praticamente lo stesso tema, però declinato in maniera completamente diversa. Il film si chiama The Addiction, sottotitolo italiano Vampiri a New York, perché sottotitoli italiani, diretto da Abel Ferrara, e era stato nominato all'Orso d'Oro a Berlino nel 95, poi ha vinto dei premi alla critica, comunque classico film degli anni 90, super indie, con un bianco e nero sporchissimo, breve, questo veramente breve, meno di 90 minuti, siamo sull'ottantina di minuti, con protagonista Lily Taylor, grande attrice caratteristica che vogliamo ricordare per dei bei film horror come The Conjuring, e non per degli orrendi film horror come Haunting Presenze del 99. Abbiamo fatto un episodio, andatevelo a ascoltare.
Wow.
Esatto. E con anche Christopher Walken, che in verità fa una particina di veramente 5 minuti, però è mostruoso, magnetico, come solo Christopher Walken riesce a essere, quindi 5 minuti di monologo che fa, insomma, si può dire che vale tutto il film, quando in verità comunque il film di per sé è anche molto interessante, la trama, vabbè... neanche ve la sto a dire, lei è una studentessa universitaria che viene aggredita da una vampira e diventa vampira a sua volta, quindi comincia a vampirizzare persone. In verità tutta questa storia è un'allegoria, come fa intuire un po' il titolo, delle dipendenze da stupefacenti. Rimane anche, insomma... ovviamente in maniera traslata, però anche una storia piuttosto autobiografica, in quanto anche, insomma, Abel Ferrara si sa essere stato tossicodipendente, dipendente dall'eroina per un lungo periodo della sua vita, e poi aver scoperto Dio, e quindi vabbè, essersi, diciamo, aver sostituito una dipendenza con un'altra, potrebbero dire alcuni, però va bene.
Dicevano posso... l'oppio dei popoli, ecco. Coincidenza?
Però non io sicuramente, grazie a Padre Pio, perché pare che lui sia anche super fan di Padre Pio e abbia fatto un film dedicato negli ultimi... nel 2022, che non guarderò neanche sotto tortura. Detto questo, in verità il film è, anche qua usa la figura del vampiro appunto come metafora, come detto, delle droghe, però fa anche tutta una serie di riflessioni anche qua su la vera natura del male, cioè quasi entra proprio a citare direttamente diversi filosofi e a chiedersi se l'uomo è peccatore perché commette peccato o commette peccato in quanto peccatore, cioè intimamente malvagio, portato al male, portato alla violenza, e quindi insomma che ce l'ha come istinto naturale contro cui deve lottare ogni giorno della sua vita. Classico film indipendente, pochissimi soldi, molto di dialogo, molto, in verità anche molto di silenzio questo, non, anche qua non è un horror nel senso stretto del termine, è un horror esistenziale, cioè l'orrore è proprio la condizione di questa persona, per quanto nel finale abbiamo anche un discreto bagno di sangue, però poi forse la redenzione. The Addiction 1995, che poi ci dicono che non ripetiamo i titoli.
Io invece, come suggerimento, voglio parlare di un film che ho avuto in lista da vedere per, non so, almeno un paio d'anni, che non c'entra assolutamente niente con questo che abbiamo visto e che avrei potuto aspettare a suggerire in un momento più congruo, ma non volevo. E non volevo perché mi è piaciuto, e allora volevo una scusa per parlarne, tanto mai faremo un episodio su questo, e quindi l'avevo beccato quando avevo fatto un pochino di ricerche, quando abbiamo fatto l'episodio su Knives Out, perché è esattamente un po' esatto
eonifa
esatto, ed è un infatti è un dramma commedia a tema assassini, diciamo, diretto da Sidney Lumet. È un film del 1982 che si chiama Death Trap, o Trappola Mortale in italiano, e con Michael Caine e Christopher Reeves, che sono i due protagonisti, ed è il classico film che a me, se sei fatto bene, fa sbavare, e cioè il film girato tutto in una stanza, e sembra una pièce teatrale, assolutamente, ed è veramente brillante. Vi dico i primi 20 minuti del film proprio. Michael Caine interpreta questo sceneggiatore di teatro famoso, che ha avuto un sacco di successi facendo sempre opere, quelle che potremmo chiamare opere gialle, no? Quindi thriller, assassini e cose simili, e che però sta avendo, è molto famoso, ha avuto dei grandi successi, ma adesso sta avendo un calo, ha fatto una serie di flop clamorosi, ed è un po', si strugge un po' per questa cosa, all'ennesimo fallimento. Si sfoga con la moglie e parla di come ha ricevuto questa sceneggiatura da uno studente di un corso che ha tenuto di sceneggiatura teatrale, e questa sceneggiatura che ha ricevuto, come se fosse la grande beffa, sembra essere incredibile, praticamente perfetta, ed è per un'opera che si chiama, guarda caso, Death Trap, o Trappola Mortale, proprio come il titolo del film. E qua è solo un inizio di un loop di auto ripetizioni di elementi che sembra il film, ma poi invece è l'opera teatrale, tutto, vabbè.
Dilla la parola, tanto lo so che
è un po' meta, ecco, va bene, l'ho detto. parlando con la moglie di questa cosa e con un mezzo ubriaco, con grande frustrazione, si vede che inizia a formarsi un'idea del ma questa opera che ha scritto questo studente giovane non l'ha letta nessuno sa neanche che lui l'abbia mai scritta. Chissà se gli dovesse mai succedere qualcosa di brutto e si dovesse cambiare il nome sulla prima pagina che indica l'autore, cosa potrebbe succedere? Questo è proprio sono i primi 10-15 minuti di film. Da qui è un continuo, tanto per cominciare, tensione. C'è un sacco di tensione in questo film. Un sacco di tensione per cose che lo spettatore sa, ma che alcuni personaggi non sanno e che stanno. E allo stesso tempo un sacco di rivelazioni di cose che lo spettatore pensa di sapere, ma in realtà non sa. È un continuo. Se all'inizio sembra lo spettatore viene presentata la storia come se fossimo noi partecipi dei retroscena, si scopre che in realtà ci sono un sacco di cose che non sono note e in più momenti del film pensiamo di sapere cosa sta succedendo e in realtà dietro c'è dell'altro, al punto che arriviamo alla fine del primo atto, tra virgolette, se fosse un'opera teatrale sarebbe stato il primo atto, a metà del film, e c'è un finale a colpo di scena che in un film magari un poco più datato, perché adesso alcune cose ce le aspettiamo un po' di più, però in un film degli anni 50 avrebbe tranquillamente potuto essere il finale del film, perché è proprio questo colpo di scena forte. E poi c'è un'altra ora di film, quindi è proprio un continuo rivelare di nuovi livelli di storia, nuovi livelli di narrazione. E il tutto proprio all'interno di una sola stanza in cui ci sono tre personaggi più un quarto che appare per mezza scena a breve, no, cinque personaggi, insomma, pochi. L'ho trovato molto molto bello, molto bello. Finale un po' si smonta un po' da solo, proprio perché quando arrivi a un certo livello devi un po', non puoi poi, dopo che hai fatto troppi botti nel corso del film, non puoi cercare di fare il super botto alla fine, e quindi hai un finale che un po' smonta il tutto, diciamo, un po' più comico che di tensione. Sidney Lumet, vabbè, è veramente un grande regista, e c'è poco da dire. Mi stupisce di non averne mai sentito parlare prima di aver fatto questa mini ricerca su film di questo genere, perché è veramente un bel film, è veramente fatto bene, con degli attori che recitano. Io ho sempre avuto una simpatia per Christopher Reeves, che per chi non dovesse saperlo ha fatto un po' di cose, ma è il Superman degli anni 80, dei film degli anni 80 e 70 forse, oddio.
Sì, fine sì, 70.
Sì, 70. Ma qui dà veramente una performance notevole, cioè più di quello che gli ho visto fare in altri film. È un per via di tutta una serie di vari livelli di come si dice, menzogne, e rivela vari lati della sua personalità che all'inizio non sono subito evidenti. E lo fa veramente bene, Non voglio dire altro, perché poi svelare anche solo uno di questi colpi di scena sarebbe veramente un peccato, però ma molto consigliato, veramente.
Bene, quindi anche per questo weekend avete un paio di film da recuperare.
Anche questo episodio ce lo siamo portati a casa. Prossimamente sicuramente vi riporteremo la serie dei film del 94. Non finisce qui, ma al prossimo episodio ci dedicheremo a qualcos'altro. Abbiamo già un paio di idee, siamo pronti che ci spostiamo leggermente agli anni 90, mi sa, a sto giro, tanto per cambiare un po'.
Di poco,
e, di poco, 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 quanto basta, per il resto, mi raccomando, seguiteci sui social, mandate, metteteci le stelline per le recensioni ovunque ci ascoltiate, che sia Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o persino in formato video su YouTube, pensa te, mandateci insomma saluti, suggerimenti, fanno sempre piacere, e per il resto direi che grazie di aver ascoltato fino a qui, se siete tra i pochi che arrivano agli ultimi secondi dell'episodio, quando siamo ancora qui a parlare dei nostri social, ma nel podcast su Instagram, e per il resto grazie e direi alla prossima,
al prossimo episodio. Ciao a tutti,
ciao.